Dal Salmo 140. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto. Porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco. La mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera. Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia. Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, sorveglia la porta delle mie labbra. Non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con i malfattori, che io non gusti i loro cibi deliziosi. Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia. A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi. In te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. Proteggimi dal laccio che mi tendono, dalle trappole dei malfattori. Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina di mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco, zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella genna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». Pace bene, amici, e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi, secondo il rito ambrosiano, si celebra la domenica che precede il martirio di San Giovanni Battista. Questo martire, primo martire della Chiesa, che sta propriamente, veramente, in modo più appropriato, a cavallo tra l'Antico e il Nuovo Testamento, quindi è un martire che proprio precede il sangue effuso per testimoniare Gesù Cristo che si è versato lungo i secoli della storia della Chiesa. Questo grande personaggio diventa un testimone a cui fare riferimento. Non è semplicemente un testimone dell'Antico Testamento, ma come Gesù poi dirà, intessendo la lode al Battista, tra i nati da donna non c'è uno più grande di lui. Quindi è il più grande dei martiri, degli uomini, dei santi, subito dopo Gesù Cristo. E per quello probabilmente che la Chiesa ambrosiana ha deciso di dedicare alla figura di questo grande uomo diversi giorni della sua liturgia, diverse domeniche dell'anno liturgico. E oggi siamo appunto alla domenica che precede. Qui troviamo nel Vangelo il tema dello scandalo, oppure anche un tema simile allo stesso livello, alla pari, il tema della testimonianza. E ce lo suggerisce la prima lettura di oggi, Eleazzaro, che a un certo punto viene chiamato da Antioco IV, il quale dice: devi sacrificare, non devi più mangiare, astenerti dal mangiare cibi che secondo la legge ebraica erano proibiti. E viene sedotto, o almeno c'è un tentativo di seduzione da parte dell'autorità costituita nei confronti di Eleazzaro, perché gli si dice: guarda, fai finta di niente, tu sacrifichi, dopo ci pensiamo noi a sistemare le cose. Questo è tradotto in semplici parole il discorso che viene fatto questo anziano martire, morto martire anche lui, per testimoniare la sua fede. E Eleazzaro fa un ragionamento semplicissimo: no, io non posso deludere la fede dei giovani, non posso dare una falsa testimonianza. I giovani si devono ricordare di me e io devo essere esempio per loro, non devo imbrogliarli, non posso essere disonesto. E allora muore per testimoniare la sua fede. Ecco, qui Gesù dice: guarda che tu devi essere testimone come il Battista, tu devi essere piccolo e insignificante se vuoi entrare nel Regno dei Cieli, tu non devi assoggettarti a nessun compromesso. Se il tuo occhio, la tua mano ti è di scandalo, di impedimento nel cammino di fede, perché poi scandalo vuol dire propriamente impedimento, ostacolo, qualsiasi cosa si erga tra te e la fede, questo diventa un ostacolo che deve essere tolto, sradicato, a costo di perdere una mano, un occhio, a costo di perdere la vita. Gli scandali sono inevitabili, ma guai a coloro che scandalizzano questi piccoli, questi giovani che impediscono loro di vivere con coerenza la fede. Questo è il discorso che possiamo fare, che abbiamo fatto come introduzione al Vangelo odierno, ma lasciamo spazio ad Angela.
Allora, oggi ci troviamo di fronte a un Vangelo bellissimo. Per me, è il Vangelo preferito, è il Vangelo che nel corso del mio cammino di fede ha cambiato un po' la mia prospettiva di cristiana. E quindi è un Vangelo a cui sono particolarmente affezionata. Allora mi immagino la scena, una scena diciamo così inaspettata, no? I discepoli fanno questa domanda, una domanda che sembra in un certo senso anche un po' irriguardosa o supponente, però in realtà svela una logica normale di gerarchia, no? Il discorso forse sotto sotto è: visto che te ne vai, e Gesù lo sta ripetendo spesso, allora chi ti sostituisce? Forse c'è questa domanda, no? E quindi la domanda svela forse delle preoccupazioni corrette, coerenti sullo sviluppo della sopravvivenza della futura comunità, quella che sarà appunto la comunità cristiana. E quindi la domanda su chi è il più grande nel Regno di Dio forse rivela questo. E Gesù spiazza tutti: il più grande è il bambino. Allora chiamò un bambino e lo pose in mezzo a loro. Allora non so se ce lo immaginiamo, ci immaginiamo questa scena in una cultura totalmente diversa, lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto tante volte, il bambino non aveva il valore che ha oggi, il significato che ha oggi, non era certo oggetto di attenzione e di cura come lo è oggi allo stesso modo, però in realtà il termine che usa il Vangelo non è proprio quello del bambino. In realtà viene detto che in greco il termine che indica questa parola si traduce con garzone. Allora garzoni erano dei ragazzini, appunto, per lo più, e quindi per questo che viene tradotto spesso con bambino, no? Gli uni e gli altri comunque non contavano in quella cultura, non avevano peso, Oggi certamente ne hanno di più, però allora erano ininfluenti. Ebbene, quel giorno Gesù pensò di fare questa una predica, non a parole ma con dei fatti, e sappiamo tutti che i fatti, i gesti, i segni rimangono più impressi, e voleva che fosse un gesto forte. E allora la domanda che è il più grande, cioè a chi diamo importanza, no? E Gesù dice: io do importanza a un bambino, a un garzone. Gesù sta inaugurando un regno, sta iniziando, dando inizio a una comunità, e vuole chiaramente con questo gesto capovolgere i criteri con cui fonderà questa comunità. Ecco, quindi fa un gesto forte e dice: non quelli che si fanno servire, ma quelli che servono, perché i garzoni appunto facevano questo. Quindi, se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, significa, non è un invito a essere infantili, ma ad abbandonare la presunzione più che altro della nostra maturità, la nostra pretesa di sapere, di imporre, una sorta di occupare sempre i primi posti, no? E quindi Gesù ci sta dicendo proprio il contrario. Se non diventerete garzoni, se non servirete, non entrerete nel regno dei cieli. Ecco, io penso tante volte a quante volte mi è capitato di dire ai miei ragazzi: diventa grande, no? Come gliel'ho detto? Gliel'ho detto in questo senso: diventa grande? Diventa grande, cioè diventa come un bambino, cioè nel senso evangelico, che tu possa imparare a servire. Ecco, lo diciamo così: diventa grande, o in un altro modo? Perché Gesù, in questo capitolo di questo Vangelo di Matteo, sta proprio delineando quello che lui vuole dalla futura comunità e con la quale noi dovremmo confrontarci come Chiesa e personalmente. Gesù ci sta dicendo: a me delle gerarchie non interessa nulla, delle precedenze, dei titoli, eccetera, eccetera. Ciò che conta è l'accoglienza del ragazzino, cioè di colui che non conta. Imparare a cogliere il ragazzino e farsi servitore. E poi ci dice un'altra cosa molto importante, il tema dello scandalo, che è stato già appunto accennato. Scandalo significa appunto inciampo, l'abbiamo detto. Allora, se i piccoli della terra, se quelli che non contano ai nostri occhi, trovassero nella Chiesa gli stessi criteri, e cioè l'attenzione ai forti, agli appoggi mondani, agli inchini delle alleanze vantaggiose, allora diventeremmo per loro scandalo, pietra d'inciampo. E mi chiedo se questo avviene. E mi vengono in mente i giovani, tanti ragazzi che io ho a scuola, i tanti giovani che conosco, no? Sono molto esigenti, chiedono a noi adulti un esempio come quello della prima lettura di Eleazar, no? Un esempio forte che dia fiducia. Ecco, se questi giovani ritrovassero gli stessi criteri di grandezza del mondo nella Chiesa, noi saremmo la loro pietra d'inciampo. Ecco, mi viene in mente questo. Quindi abbiamo una grandissima responsabilità. Dobbiamo proprio imparare a vincere la sfiducia delle nuove generazioni, credendo che noi adulti possiamo essere di esempio come Eleazaro, di nobile esempio. È urgente, se vogliamo contrastare e vincere proprio la sfiducia che sta dilagando tra le nuove generazioni. Forse questo avviene perché spesso siamo appunto di scandalo.
Servi per chi ti teme, colmi della tua grazia l'uomo che in te si rifugia.
Solo tu, mio Dio, sei la rupe che mi accoglie. Confido in te, mio Signore.
Torniamo a commentare la liturgia della parola di questa domenica che precede il martirio di San Giovanni Battista, secondo rito ambrosiano. Abbiamo proclamato questo Vangelo che ci parla, inizia con una domanda che i discepoli pongono a Gesù: chi è dunque il più grande nel Regno dei Cieli? E Gesù identifica la grandezza con la piccolezza. Dice: se voi non vi fate piccoli come questo bambino, e lo pose in mezzo loro, un bambino, non entrerete nel Regno dei Cieli. Se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno. Ecco, questa è la condizione necessaria e indispensabile per entrare nella comunità cristiana, per essere veri discepoli di Gesù Cristo. Che cosa dobbiamo imparare dal bambino? Uno si chiede, perché non si tratta di diventare infantili, di essere infantili. Non si tratta di far finta di non sapere niente, perché lungo la storia della nostra vita ciascuno ha accumulato esperienze, conoscenze, ne sa di più, ma rispetto a quello che ci manca di sapere e di conoscere dell'universo mondo, della storia, della vita, balbettiamo, sappiamo niente. Ma uno sa qualche cosa di più rispetto al bambino, se ha utilizzato bene i suoi talenti e se ha vissuto con impegno, senza sprecare tempo, le sue ore e i giorni della sua vita. Non si tratta di rinunciare a questo e far finta di essere bambini che non conoscono niente. Allora si pone la domanda: cosa significa diventare bambini? Non significa rimanere ignoranti, ma significa semplicemente avere la consapevolezza di essere bisognosi di tutto e di tutti. E uno più è piccolo, bambino appena nato, ha bisogno di tutto, poi lentamente cresce e si rende indipendente rispetto ai genitori, a coloro che lo accudiscono. Di fatto noi non sappiamo niente e siamo niente di fronte alla creazione, alla storia, alla vita. Non sappiamo come è iniziata, non siamo niente nei confronti di Dio, siamo creature, siamo fatti di polvere di stelle meglio, e siamo polvere, in polvere ritorneremo. Ci rende consapevoli il libro della Genesi, le prime battute, i primi capitoli del libro che è la Bibbia, il libro santo, il libro sacro. Siamo niente, ecco. La consapevolezza, coltivare la consapevolezza di essere delle semplici creature, non dei padri eterni, di avere ancora tanta strada da fare, che per quanto noi allarghiamo, dilatiamo il nostro sapere, è sempre poco rispetto ai misteri, al mistero della vita, dell'universo, del cosmo. Coltivare questa consapevolezza fa diventare piccoli. E l'aver bisogno, essere coscienti di aver bisogno di Dio per camminare dentro la vita in un modo corretto, per raggiungere la piazza dell'esistenza. Ecco, bisogna diventare come bambini, impotenti, sapere di essere impotenti, che non siamo grandi anche quando possediamo milioni di euro, non siamo grandi anche se siamo degli scienziati che scrutano i misteri dell'universo, non siamo grandi perché abbiamo dei poteri di manovra sugli altri. Se vuoi entrare nel regno, ecco, servite come questi bambini servono. Garzoni, diceva Angela prima, sono garzoni. Nella società di allora i garzoni erano bambini, cioè le due cose si identificavano anche, perché i bambini a quei tempi lavoravano già in tenera età, e questo purtroppo era un sbaglio enorme che abbiamo sradicato lungo i secoli della storia, lentamente ma progressivamente. Coltivare questa consapevolezza di essere piccolo, niente, nulla, umile, terra, ecco, questo ci fa entrare nel regno dei cieli.
Sì, essere bambini richiama proprio questo senso di piccolezza, di nullità, come ci ricorda la nostra Teresa di Lisieux, no? Che ha proprio scoperto in queste parole del Vangelo e in altre simili la sua chiamata, il senso della sua vita, no? Vuol dire essere figli, diventare figli, vuol dire puntare su questa relazione di figliolanza e vedere in Dio il nostro padre, dipendere da lui in tutto, abbandonarsi a lui, vuol dire questo. Prima appunto dicevo che il termine bambino richiamava il termine garzone, no? Quindi il tema del servizio, e Gesù ci sta dicendo anche questo, non solo questo abbandono, questo senso di piccolezza, ma anche questo tema così importante del servizio. Perché lo sta dicendo? Perché Gesù sta appunto costruendo questa comunità, questa nuova comunità, e non vuole che questa nuova comunità, quindi la Chiesa, sia come il resto del mondo. Ci sta dicendo: se non cambiate modo di pensare, se non diventerete come questi garzoni, questi servi che si accovacciano per terra, che si fanno piccoli per servire, voi nel regno di Dio non potete entrare. Cioè sta dicendo che nella comunità dei suoi discepoli, nella Chiesa, si è tutti garzoni e nessuno può pretendere forme di potere, dominio sugli altri. Infatti, proprio poco più avanti, Gesù dirà proprio nei versetti 25 e 28 al capitolo 20: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i capi le opprimono, tra voi non sarà così. Quindi a Gesù preme sottolineare anche questo aspetto, l'aspetto del servizio, non del dominio. Dunque il più grande è colui che si fa piccolo, che si fa umile, che si abbandona, che si mette a servizio degli altri membri della comunità, soprattutto di chi è piccolo. E non sono propriamente o soltanto i bambini, ma anche i deboli, quelli che agli occhi del mondo non contano proprio, non contano granché. E di loro, ci sta dicendo Gesù, bisogna prendersi cura, altrimenti ricadiamo nella mentalità mondana che privilegia i posti alti, le posizioni di prestigio e di dominio. Se invece all'interno delle nostre comunità succede altro, succede questa corsa all'alto, ai primi posti, allora questo fa scandalo davvero, non solo ai piccoli ma a tutti. Certo, questa pagina la conosciamo molto bene, molto spesso viene richiamata anche per bollare nella Chiesa chi scandalizza con la pedofilia, la pornografia, e sicuramente questo è un tema importante, ma pure sappiamo che l'orizzonte del dominio non è soltanto questo, ma viola la dignità dell'altro in un senso purtroppo molto più vasto, cioè molto più ampio. E allora, come ci ha richiamato Papa Francesco nel 2013 al discorso al Comitato di Coordinamento CELAM, dice delle parole bellissime a questo proposito, e ve le voglio leggere proprio perché si accordano molto bene con questo Vangelo di oggi. Lui dice che è ormai tempo che la Chiesa diventi più facilitatrice della fede che controllore della fede. Invece a volte ci sono pastorali lontani, pastorali disciplinari che privilegiano i principi, le condotte, i procedimenti organizzativi, senza vicinanza, senza tenerezza, senza carezza. Signora, la rivoluzione della tenerezza, dice, che provocò l'incarnazione del Verbo. Vi sono pastorali impostate con una tale dose di distanza che sono incapaci di raggiungere l'incontro, incontro con Gesù Cristo, incontro con i fratelli. Ecco perché ho letto queste parole di Papa Francesco, perché il Vangelo di oggi ci richiama anche questo, all'attenzione a chi è piccolo, perché il regno di Dio lo viviamo se ci facciamo piccoli e, come dice Gesù, se accogliamo i piccoli, e i piccoli sono tutti, perché siamo un po' tutti piccoli, siamo un po' tutti bisognosi di cura, di attenzione, soprattutto di tanto ascolto oggi, e quindi Papa Francesco ci ricorda che la Chiesa è Chiesa quando diventa accogliente, quando accoglie, quando ciascuno di noi accoglie chi incontra, chiunque incontri, e non quando domina. E il dominio noi lo possiamo vivere, realizzare in tanti modi, con la parola, con il gesto, in qualsiasi modo, anche semplicemente con l'atteggiamento. Ecco, il Vangelo di oggi ci ricorda proprio che i criteri che Gesù richiama nel suo Vangelo sono proprio l'esatto opposto.
Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. Celebrate il Signore perché è buono.
Ed eterna è la sua misericordia.
Celebrate il Signore perché è buono.
Perché eterna è la sua misericordia.
Celebrate il Signore perché è buono. Perché eterna è la sua misericordia.
Prendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento a questa liturgia festiva domenica che precede il martirio di San Giovanni Battista. C'è una piccola battuta di Gesù dentro questo contesto che è molto ricco di richiami. Il Signore dice: chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Non solo, quindi, c'è un invito, un'espressione, un richiamo diretto da parte del Signore a farsi piccoli e non grandi, perché di fatto non siamo grandi, siamo poco o niente, non abbiamo deciso di venire al mondo, siamo stati proiettati nella vita e per quanto ci diamo da fare non riusciamo ad aggiungere un'ora sola alla nostra esistenza. Non solo, quindi, c'è una richiesta esplicita da parte del Signore, una condizione precisa che pone per entrare nel regno e porsi alla sua sequela, diventare bambini. Ma lui identifica il bambino, i piccoli, i poveri, gli insignificanti, con la sua stessa persona. Chi accoglierà un solo bambino come questo, nel mio nome, accoglie me. Cioè chi accoglie il povero, l'emarginato, il reietto, questi accoglie me. E quindi si tratta di una accoglienza, un rifiuto nei confronti di Gesù Cristo. Cioè, se non stiamo attenti, nelle pieghe del quotidiano, nel tram tram della nostra giornata, nella frenesia del nostro lavoro, della mentalità di questo secolo che ci spinge a guardare agli altri, ai piccoli, insignificanti, con un occhio di disprezzo alcune volte, o di insignificanza nei loro confronti, ecco, stiamo attenti a non assumere queste logiche del mondo, perché se noi non accogliamo questi piccoli, questi che sono dichiarati nulla, che non valgono niente, noi non accogliamo Gesù Cristo. È un punto chiave della nostra fede cristiana. Non è fare nel sociale, come se non ci fosse un collegamento con l'alto o l'altro. No, il Signore identifica le due cose. Non si può vivere direttamente riferiti a Dio se non si passa attraverso l'accoglienza del piccolo, del povero, di coloro che hanno bisogno. Non è una lettura, un impegno sociale, punto e basta. Non è un'esagerazione l'occuparsi del sociale, dei bisogni degli altri, nella misura in cui veramente ci sono dei bisogni e ci sono delle emergenze. Poi i discorsi sui massimi sistemi hanno il tempo che trovano, nel senso che occorre tempo, perché il cambiare quelle che sono le strutture della nostra società in modo tale che diventi sempre più accogliente occorre tempo. Ma se uno ha bisogno, se uno è un piccolo, stai attento che se tu lo rifiuti, rifiuti Gesù Cristo. Qui va di mezzo la nostra fede, la fede in Gesù Cristo. Non è un aspetto banale e marginale della nostra fede, ma è un aspetto che sta al centro della nostra esistenza di fede.
Beh, sicuramente quello che hai detto, Padre Gianni, mi ha fatto pensare. Prima ho richiamato Teresa di Lisieux, che è appunto dottore della Chiesa. Ecco, Teresa di Lisieux, il suo cammino è proprio, possiamo riassumerlo proprio, se vogliamo, in questo Vangelo. Cioè, a lei è stato svelato il senso più profondo di questo Vangelo e anche di quello che tu hai detto, Padre Gianni, cioè che accogliere il piccolo e accogliere Gesù. Teresa, grazie allo Spirito Santo, ha capito profondamente queste parole, ha capito che Dio è il piccolo, che accogliere un piccolo, qualsiasi e chiunque egli sia, è accogliere Dio. Ma lo ha capito innanzitutto attraverso la sua stessa esperienza, perché questa ragazza, questa che poi è diventata dottore, aveva 24 anni, dottore della Chiesa, proclamata dottore della Chiesa, e ha attraversato una fase della sua vita estremamente difficile, non solo la perdita della madre, ma anche una sofferenza molto grande che l'ha portata quasi, diciamo così, alla morte, a un'immobilità anche fisica. E sembrava una malattia psichica molto grave, quindi ha attraversato quella che noi potremmo chiamare l'umiliazione, la piccolezza. Noi facciamo più fatica ancora oggi ad accettare le malattie psichiche, accettiamo più facilmente una malattia fisica, mentre quella psichica è ancora oggi purtroppo bollata, ecco, ce ne vergogniamo. Teresa passa attraverso questa prova molto grande, viene guarita e quindi nella sua vita prova cosa vuol dire la piccolezza, e poi Dio le rivela attraverso la sua parola, attraverso il Vangelo, alcuni passi del Vangelo significativi, tra cui questo di oggi proprio, che lui è piccolo, che Dio si fa piccolo. E allora noi, la nostra mente è veramente troppo piccola per fare un gioco di parole per comprendere questo, perché noi Dio purtroppo, lo ripetiamo spesso, lo immaginiamo grande, facciamo fatica a credere veramente che lui è piccolo, si fa piccolo, e che accogliendo un piccolo nella nostra vita, qualsiasi piccolo sia, accogliamo lui. E questa è una verità, è la verità del Vangelo, quindi è la verità. E Teresa di Lisieux ha vissuto nella sua vita questo. E mi viene da dire che mi ha fatto pensare quello che diceva Padre Gianni, e ho portato un libro e stavo leggendo appunto, spulciando tra le parole di Teresa, e mi ha fatto ricordare che in fondo Dio parla attraverso la nostra vita. Teresa ha capito questa verità attraverso la sua stessa esperienza. Allora mi viene da dire che tutte quelle fasi di piccolezza che noi attraversiamo nella nostra vita, anche di umiliazione, ognuno ha le sue, no? Più o meno nascoste, e forse anche più nascoste sono, più profonde sono, forse sono proprio una strada attraverso cui il Signore ci insegna qualcosa, ci fa capire qualcosa della vita e della sua parola e della verità, perché molto spesso l'umiliazione e la piccolezza sono proprio la strada per arrivare a capire questa profonda verità, cioè che nel piccolo c'è il grande, che nel servizio c'è la verità del cristiano, del modo di vivere da cristiano, che Dio si nasconde nelle piccole cose e lui stesso è piccolo, e che Dio ha bisogno di amore come abbiamo bisogno noi. Ci sembra strano dirlo e crederci, ma è così. Se si è fatto piccolo è perché anche lui ha bisogno del nostro amore, no? E che quindi quando noi soffriamo per qualcuno, anche per qualcosa che non capiamo, anche lui è lì insieme a noi in questa piccolezza, in questa impotenza, ed è proprio attraverso questa strada allora che possiamo vivere la vera fede, no? La fede di cui parla la seconda lettura di San Paolo, molto bella, no? La vera fede, no? Possiamo attraversare proprio quella che è l'esperienza della morte, del dolore, della contraddizione, attraverso questo affidamento della nostra piccolezza a Dio, che è piccolo anche lui. È un grande mistero. Anch'io stessa, mentre dico queste parole, mi rendo conto che è un mistero. Però è il mistero della nostra fede ed è la verità, è il senso della nostra vita a cui possiamo veramente affidare la nostra vita, perché chi ci conduce è lui, e lui è passato attraverso questa esperienza, l'ha vissuta fino in fondo, e possiamo affidarci veramente a lui.
Yeah.
Il bambino non dà molto, ma riceve molto. Ecco, impariamo a diventare come i bambini ed accogliere l'amore che Dio ci dona ogni giorno. Ecco, con questo augurio vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela
e Padre Gianni.